Non ci credo,
non ci
credo,
credo,
non ci
credo,
credo.
non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato alla Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Thank you.
Cari amici, ben trovati per questa ultima puntata di Non ci credo prima della sosta estiva, durante la quale proporremo alcune repliche. Oggi è il 18 luglio e fa caldino. Abbiamo aperto con un brano eseguito da due grandi interpreti, João Gilberto e Stan Getz. Il brano viene esportato dal Brasile da Charlie Bird, chitarrista newyorkese, che sta seguendo la nascita della bossa nova a Rio de Janeiro. Il guru del movimento è Tom Carlos Jobim. Bird arriva dunque da Stan con questa Desafinado per affidarla al suo sassofono. La storia di questa canzone, le altre musiche del Brasile, saranno il tema della puntata di Infinitamente Blues di lunedì prossimo alle 22.30, sempre qui su Radio Cooperativa. Quello che abbiamo ascoltato è uno dei pezzi più importanti e conosciuti della musica brasiliana. Il successo enorme del pezzo fece dire a Stan Getz, che in quel momento non se la passava troppo bene, che quella canzone gli avrebbe permesso di pagare l'università ai suoi figli, tutti e cinque. Ascolteremo quest'oggi altre canzoni brasiliane, alcune altre canzoni brasiliane, nel corso della puntata. Adesso però dedichiamoci ai temi ambientali. Lo faremo cominciando da un discorso su una delle aziende più importanti del mondo nel campo dell'energia, la Exxon. Cominciamo senz'altro. Credo che tutti sappiano che fumare fa male, nel senso che il fumo dà una mano a produrre cellule cancerogene e a indebolire le difese delle persone. Molti movimenti, fin dagli anni 40, hanno portato all'attenzione del pubblico il rischio legato al consumo di sigarette. Oggi non ci sono più scuse, sono molte le sentenze che condannano produttori o distributori di tabacco per la morte dei fumatori. Possiamo discutere a lungo se questo sia giusto oppure no, dal momento che le informazioni oggi ci sono e chi fuma lo fa coscientemente a suo rischio e pericolo. Ma non è questo il punto. Il punto è che le industrie del tabacco hanno sempre negato il proprio coinvolgimento in tutto questo. Se cercate in rete troverete lunghe dissertazioni di scienziati, veri o presunti, che dichiarano, magari giurando sulla testa dei propri figli, che non è vero niente e che anzi una sigaretta fa bene. Sono le parole alle quali si attaccano molti fumatori sperando che siano vere. Il mio amico cardiologo è di ben altro avviso, avendo a che fare ogni giorno con cuori e arterie devastate dal fumo. Potrebbe fregarsene, in fondo il fumo fa aumentare i suoi pazienti e quindi si presume anche il suo profitto. Questa strenua difesa delle proprie posizioni si sposa bene con quello che vi raccontavo nell'ultima puntata, 15 giorni fa, sulla famosa frase degli astronomi greci che volevano, ricordate, salvare i fenomeni a tutti i costi, inventandosi soluzioni fantasiose lontanissime dalla realtà. Oggi noi siamo di fronte agli effetti più conclamati dei cambiamenti climatici. I dubbi ormai sono davvero pochi, così come le cause legate soprattutto ad un aumento dell'effetto serra provocato dall'industrializzazione degli ultimi due secoli e mezzo, bruciando combustibili fossili come petrolio, carbone e gas e riducendo le difese naturali in maniera drammatica. Mi riferisco alla deforestazione, all'inquinamento delle acque, anche all'aumento della popolazione, alla società consumistica e così via. In sostanza, proprio come il consumo di tabacco è una causa remota delle morti per cancro, lo sviluppo della società attuale è una causa remota della situazione in cui versa oggi il pianeta. E siccome questo tipo di sviluppo ha ingrassato non poche società, è logico che queste difendano strenuamente il proprio operato, sostenendo che i cambiamenti climatici sono una bufala inventata da chi vuol far spendere denaro agli stati e quindi ai cittadini. Consideriamo adesso una di queste aziende, una delle più grosse, la Exxon, per capire come ragiona e quali sono i suoi punti di vista sulla faccenda. Intanto, chi è Exxon? È la più grande compagnia petrolifera del mondo. Per noi europei è legata al marchio Esso. Nel 1999 ingloba la Mobil e diventa Exxon Mobil o Exxon Mobil, come dicono loro. Fondata nel 1870 dall'imprenditore John Davidson Rockefeller come Standard Oil, ha oggi sede in una città grande più o meno come Padova, vicino a Dallas, nel Texas. Il suo fatturato è enorme, parliamo di più di 450 miliardi di dollari, una volta e mezza il PIL del Venezuela. a circa 80.000 dipendenti. Che la società non goda, che l'azienda non goda di buona fama tra le associazioni che si occupano dell'ambiente e dei diritti umani, lo si capisce leggendo un articolo qualsiasi sulle responsabilità dell'azienda texana nel mondo. Che poi queste accuse corrispondano alla verità è un'altra questione, ma la cronaca è cronaca e io la faccio senza farmi troppi problemi. Prima di affrontare queste notizie, un po' di musica e poi continuiamo. Non ve ne andate, che il meglio deve ancora venire.
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. Times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. Ain't nobody home. Ain't nobody. Baby, there ain't nobody. You know you hurt me once.
King, Ain't Nobody Home. Tornando al discorso sulla Exxon, la prima grana scoppia in Indonesia, precisamente ad Aceh, località situata all'estremità nord dell'isola di Sumatra. Qui la Exxon estrae ed esporta gas naturale. Nel 2001 il Tribunale Federale di Washington istituisce una causa con accuse gravissime, illecito in zone estere. Ora, detto così, sembra poca cosa. Ma l'accusa di aver violato i diritti umani dei lavoratori addetti all'impianto, e nella denuncia si parla esplicitamente di tortura, omicidio e stupro, mica bruscolini. Nei fatti, l'accusa è che la Exxon avrebbe fornito supporto materiale alle forze militari indonesiane che si sarebbero macchiate di questi orribili reati. Lo sviluppo della storia sembra scritto per un film. La ditta infatti ha ovviamente negato ogni addebito, rigettando la causa pendente dal 2005, finché nel 2012 non interviene il Dipartimento di Stato, che sarebbe più o meno come il nostro Ministero degli Esteri, che ordina di rigettare la causa per motivi di sicurezza nazionale. A chi non viene in mente qualche film sullo strapotere dei servizi segreti? Altri dubbi sono stati sollevati sulle modalità con le quali Exxon ha ottenuto l'autorizzazione a estrarre petrolio al largo delle coste dell'Angola. La rivista di economia e finanza Forbes ha sostenuto che, aperte virgolette, ExxonMobil ha consegnato centinaia di milioni di dollari al regime corrotto del presidente José Eduardo dos Santos alla fine degli anni 90, chiuse le virgolette. Nel 2003 poi è il turno del Sudan, con il quale, secondo l'ente del governo americano che controlla le attività all'estero delle aziende statunitensi, ha iniziato un commercio illegale e, insieme a dozzine di altre compagnie, ha dovuto risarcire il governo degli Stati Uniti. Anche le associazioni ambientalistiche si sono mosse in campagne importanti contro la Exxon. Tra queste è da ricordare il boicottaggio europeo alla Esso, che viene scritto sostituendo le due S di Esso con il simbolo del dollaro, e non mi sembra che servano altre spiegazioni del motivo per cui questo è stato fatto. Ma l'accusa che qui ci interessa di più è quella rivolta da Expose Exxon, una campagna di informazione verso i cittadini degli Stati Uniti sul ruolo importante dell'azienda nell'alimentare i cambiamenti climatici e, tra l'altro, di non aver ancora indennizzato i nativi americani colpiti dal disastro della Exxon Valdez, la super petroliera che nel 1989 sversò nel mare dell'Alaska 41 milioni di litri di petrolio, provocando un inquinamento senza precedente e una vera e propria strage di animali, ricordo così 250.000 uccelli, tanto per dare un numero, per avere le dimensioni di quello che è successo all'epoca. La Exxon viene condannata a pagare $1 miliardo, mentre la ripulitura delle coste costa oltre $2 miliardi, che però sono stati quasi interamente pagati dalle assicurazioni. Per chiudere sulle opinioni che della Exxon hanno gli ambientalisti, va ricordato che è stata una delle poche grandi aziende a combattere attivamente il protocollo di Kyoto. Non solo, c'è di mezzo anche la sua contestazione alle teorie scientifiche sui cambiamenti climatici, negando a più riprese che l'uso di combustibili fossili possa provocare un aumento dell'effetto serra e quindi del cosiddetto riscaldamento globale. Anche per questo continua la sua richiesta di perforare il suolo del Parco Naturale Artico, per fortuna fino adesso senza successo. Ed infine Exxon ha finanziato pesantemente i cosiddetti negazionisti del clima. Su questo tema Steve Cole, due premi Pulitzer alle spalle, quindi non un pirla che passa per strada, ha scritto il volume Private Empire, cioè Impero Privato, che racconta la storia di Exxon. La copertina è completamente nera e secondo me è indicativa dell'opinione che il giornalista statunitense esprime nel libro della società Exxon. Cerchiamo adesso di entrare nei dettagli della questione, analizzando e rileggendo con calma un paio di articoli pubblicati dal sito rinnovabili.it, fonte sempre preziosa e generosa di informazioni sui temi ambientali. Il primo risale ad una settimana fa ed è abbastanza clamoroso, anche se con queste società il clamore è sempre tanto comunque. Avevo iniziato parlando del tabacco, del cancro e del negazionismo delle major del tabacco. Lo stesso ha fatto Exxon con il cambiamento climatico. È molto complicato capire quando le discussioni su questo tema sono diventate di dominio pubblico. Possiamo però indicare alcune date storiche. L'IPCC, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, quella che organizza le riunioni COP, la prossima sarà a Parigi nel dicembre di quest'anno, dicevo quindi l'IPCC comincia le proprie riunioni nel 2001. Il primo grande summit internazionale sui temi climatici è invece quello di Rio del 1992. Al Gore divulga in tutto il mondo il documentario Una scomoda verità nel 2006. Tuttavia, gli studi sull'effetto serra e sul clima cominciano addirittura nel XIX secolo, cercando di capire come la CO2 e il vapore d'acqua incida sulla temperatura media del pianeta. La prima conferenza mondiale sul clima, organizzata da tante associazioni, ma tra gli altri dall'UNESCO, è del 1979. Queste sono le date, ma se dobbiamo proprio sceglierne una che rappresenti l'inizio della divulgazione dei risultati delle indagini su questo argomento, io prenderei il 1988, quando James Hansen, un noto climatologo ed esponente di spicco della NASA, presenta al Senato degli Stati Uniti i risultati dei modelli climatici che sono stati elaborati dal Goddard Institute, appunto della NASA, di questa, dell'Agenzia Spaziale Statunitense. Risultati che predicono già allora, siamo nell'88, una prossima escalation del riscaldamento globale. Una grossa novità per tutti, una scomoda verità per molti, ma è proprio vero che nessuno ne sapeva ancora niente? Dobbiamo tornare indietro al 1981, 7 anni prima di questa comunicazione di Hansen. Già allora la Exxon conosceva bene lo scenario che si stava delineando, anche perché era una di quelle che contribuiva a crearlo. Eppure, per più di 27 anni, ha ostinatamente negato l'esistenza di questo problema e delle responsabilità dell'uomo, inteso come società energivora e consumistica. Secondo Greenpeace, avrebbe speso la Exxon più di 30 milioni di dollari per sostenere la sua posizione, pagando profumatamente vari scienziati perché raccontassero in pubblico la posizione della compagnia e scrivessero documenti in questo senso. Ma qual è questa posizione? Di cosa si tratta? Lo vedremo tra pochissimo.
Senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali. Che che ho un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani. Io sono pronto a fermarmi qui, il cielo vuole così.
Che ci sono sempre all'ascolto degli appassionati di Renato Zero. Questa era magari una canzone molto molto bella. Allora cominciamo ad analizzare questi documenti sull'azienda texana. C'è un articolo dell'ottobre del 2014 che riassume bene questo aspetto, raccogliendo alcune dichiarazioni dei responsabili di alto livello dell'azienda texana. In effetti bisogna considerare, come sempre diciamo qui a Non ci credo, i rapporti di forza, quella economica certamente, ma anche quella politica, delle aziende in questione. Abituata ad esercitare uno strapotere sulle scelte energetiche dei governi e non solo di quello statunitense, questi colossi hanno cominciato ad avere paura per l'avanzare impetuoso delle energie rinnovabili. Chiaro quindi che diventa quasi un obbligo societario mettere un freno a questo avanzamento e tentarle tutte per frenare lo sviluppo delle energie pulite. Così Ken Cohen, vicepresidente degli affari pubblici e governativi di Exxon, quindi un pezzo grosso, posta sul blog dell'azienda un'invettiva contro il divestment movement. Uno dice, ci risiamo di nuovo con l'inglese, e adesso che cos'è questo divestment movement? Io ve lo spiego subito. Il 15 settembre del 2014 sul New York Times appare un articolo che è una richiesta a fondazioni, donatori privati e aziende di investire nelle energie rinnovabili invece che nei combustibili fossili, quindi di togliere finanziamenti ai fossili per darli alle rinnovabili. La richiesta viene firmata da oltre 160 leader ambientalisti internazionali e suscita un notevole scalpore, anche perché il movimento si rivolge a fondi pensioni, università, chiese addirittura e altri grandi investitori istituzionali, quelli insomma che muovono non solo grandi masse di denaro ma anche notevoli quantità di cittadini. Per usare un eufemismo, la Exxon si è irritata per tutto questo e ha pensato bene di rispondere per le rime, criticando duramente un approccio che, le prossime sono parole testuali, metterebbe immediatamente a repentaglio gli standard di vita di miliardi di persone e li precluderebbe ad un numero altrettanto grande nelle regioni in via di sviluppo che stanno cercando di raggiungere un più alto livello di benessere. Ora, già qui ci sarebbe da discutere sul significato di alcuni termini come standard di vita, benessere, ma non voglio intromettermi nel dibattito che si fa sempre più interessante. Cohen, il vice direttore di Exxon, continua sostenendo che oggi non ci sono alternative alle fonti fossili. Anche se le righe seguenti non sono più tra virgolette, i concetti, vi assicuro, sono quelli, esattamente quelli espressi dal dirigente della Exxon. Dice, i movimenti ambientalisti vogliono che si torni ad illuminare le case con le candele, mentre Exxon e tanti altri sentono in cuore il dovere di fare il massimo per tendere una mano verso quei 1.300 milioni di persone che, come ha riportato la IEA, non hanno ancora accesso all'energia. Ora cominciamo a chiarire le cose. La IEA, in italiano IEA, è l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è stata fondata dall'OCSE nel 1974. Colpisce in questa dichiarazione l'estrema bontà d'animo e la solidarietà verso i popoli più bisognosi da parte di un'azienda che, come potrebbe essere diverso, ha contribuito non poco a creare queste disparità sociali ed economiche tra le genti del pianeta Terra. La chiusura è invece più tecnica e quindi è più degna di essere discussa. Dicono: eolico, solare, biomasse e idroelettrico contano per un misero 13% delle scorte di energia primaria mondiale. Le fonti rinnovabili hanno certo il loro contributo da dare, ma sembra che sarà piuttosto piccolo. Ora, questa della percentuale a cui le rinnovabili possono arrivare è una storia veramente antica. Chi si è occupato di ambiente per tanti anni ricorderà quando ci dicevano che al di là di qualche percento, parlavano del 2-3%, non saremmo mai andati con le rinnovabili per un sacco di motivi, tra i quali l'efficienza, o se preferite il rendimento, degli strumenti usati per trasformare l'energia del sole o del vento o delle maree in energia termica o elettrica. Oggi i fatti testimoniano esattamente il contrario, perché investimenti importanti sono stati fatti da molti paesi in questo settore, sia dalle amministrazioni pubbliche, non so, per esempio attraverso le incentivazioni oppure varando delle norme apposite, sia da aziende e da privati cittadini. La notizia più clamorosa di questa primavera è stato il raggiungimento del 100% di produzione elettrica da fonti rinnovabili da parte della Costa Rica, e altre nazioni viaggiano verso quote decisamente importanti. Perfino noi italiani, nel nostro piccolo, abbiamo ormai superato il 40% di produzione elettrica da rinnovabili. La stessa IEA, usata come testimone a favore da COEN e quindi dalla Exxon, lo contraddice quando in un recente report sostiene che saranno proprio le fonti rinnovabili a portare avanti l'elettrificazione nelle zone rurali. Qui facciamo una piccola deviazione, perché la questione merita un piccolo approfondimento. Mi riferisco essenzialmente all'Africa, che è il continente messo peggio da questo punto di vista, no? Possiamo prendere in esame un paio degli innumerevoli documenti che sono stati pubblicati a riguardo negli ultimi tempi. Ci sono decine e decine di iniziative, progetti, dichiarazioni, prese di posizione su questo argomento. Il problema è la mancanza di accesso alla rete elettrica, che in Africa riguarda oltre 600 milioni di persone, che sono i 2/3 della popolazione. Va tenuto anche conto che esistono situazioni molto diverse tra stati più ricchi, non so, come il Sudafrica o la Nigeria, ed altri come la Tanzania, che lo sono molto meno, eppure tutti soffrono di carenze energetiche e quindi di accesso alle reti. Tuttavia, non potendo prevedere il futuro, siamo costretti a ragionare in termini di tendenze. Se l'attuale trend legato alle fonti fossili dovesse continuare, ci vorrebbero più di 50 anni per arrivare al traguardo desiderato. E sì, che spesso i consumi in Africa sono terribilmente bassi. Per fare un confronto, un cittadino tipo della Tanzania usa in 8 anni la stessa energia che un nordamericano usa in un solo mese. Did you ever feel the pain that he felt upon the cross? Did you ever feel the knife tearing flesh that's all so soft? Did you ever touch the night? Did you ever count the cost? Did you hide away the fear? Put down paradise as low. Semtex bomb goes off. Do you ever hear the screams as
as the limbs are all torn off. Did you ever kiss the child? You just saw his father shot. Do you ever shed a tear? As the war drags on and on, do you ever touch the night? Or is it just another job? Do you fear the final hours? Put down paradise at last. Yeah, you're blinded by rainbows and faces in windows. Blinded by rainbows. Do you dream at night? Do you sleep at night?
Altro prezzo meraviglioso di quei mostri sacri che sono i Rolling Stones, Blinded by Rainbows. Ora, il problema di cui discutavamo prima del collegamento alla rete elettrica è molto serio da ogni punto di vista, perché stiamo parlando dell'Africa, ricordiamoci, qui non si tratta di non avere accesso all'informazione della televisione o all'idromassaggio. A sentire l'ex segretario dell'ONU Kofi Annan, si tratta di un problema strutturale che può minare lo sviluppo del continente. Oggi, infatti, la carenza energetica costa dal 2 al 4% del PIL, il che, tra le tante altre cose, incide fortemente anche sulla quantità di posti di lavoro resi disponibili. Anche di questo si dovrà discutere a Parigi in dicembre, alla COP21, indetta, come dicevo prima, dall'IPCC, e della quale ho cominciato a parlarvi da qualche mese in questa trasmissione. La situazione però non sembra risolvibile allacciando reti un po' dappertutto oppure continuando a scavare pozzi o a costruire centrali nucleari. Credo sia noto quanti danni queste azioni hanno combinato e quante continuano a combinarne le grandi multinazionali, di cui non voglio fare il nome, ma Areva credo che ci stia proprio bene. L'Africa Progress Panel sostiene che il continente africano deve diventare una superpotenza delle energie rinnovabili, unico modo per alimentare la propria crescita economica senza aumentare contemporaneamente le emissioni di CO2. Nessuna regione al mondo, dice Kofi Annan, ha così tanto potenziale inespresso in materia di rinnovabili. I generatori e i sistemi di distribuzione decentralizzati stanno aprendo nuove possibilità, in modo che l'energia possa raggiungere gli abitanti bypassando le reti nazionali, cioè non realizzando allacciamenti alla rete nazionale. E c'è anche un'analogia con le comunicazioni. La diffusione dei telefoni cellulari nel continente nero è vastissima, per lo stesso motivo appena visto, e cioè la carenza di una rete nazionale telefonica o transnazionale. Anche in questo caso la produzione di energia elettrica dal sole e dal vento può assicurare alle popolazioni africane un accesso che altrimenti sarebbe estremamente complicato avere. Si scopre tra l'altro che i costi per comunicare all'interno del paese sono molti, molto alti. Da Nairobi costa di più chiamare Dakar che non Chicago negli Stati Uniti. Ci sono poi problemi anche logistici. Le impostazioni per i diversi operatori telefonici cambiano da uno stato all'altro, un contesto che chi lavora tutti i giorni nelle ICT definisce frustrante. Ecco allora le novità, come per esempio il nuovo modem BRCK che è nato in Kenya e che quando salta internet si connette automaticamente alla rete GSM più vicina sfruttando la connettività mobile che, come abbiamo appena visto, è molto diffusa in Africa. Tornando al nostro tema sulla Exxon e sul fatto di aver chiamato come testimone a favore la IEA, va detto che la stessa Agenzia Energetica Internazionale, soltanto in Africa, prevede che i sistemi off-grid, cioè senza connessione alla rete, a base di rinnovabili, potrebbero fornire entro il 2040 energia al 70% della popolazione che oggi vive senza accesso all'elettricità e in questo modo evidentemente contraddice la tesi della Exxon. Tutta la prosopopea del vicepresidente Exxon ed il buonismo retorico che non convince nessuno, delle dichiarazioni sui miliardi di poveri che non hanno ancora energia, non ci deve però allontanare troppo dal discorso iniziale. È vero o no che l'azienda era perfettamente consapevole di cosa ci aspettava con l'aumento dell'uso di fonti fossili e questo assai prima che la gente comune, i cittadini del mondo, sapessero cosa stava succedendo al clima? Tutto nasce da una email scritta da uno degli esperti legati alla società. Gli era arrivata una richiesta di chiarimenti da parte dell'Istituto per l'Etica Applicata e Professionale dell'Università dell'Ohio. Questa richiesta chiedeva lumi sull'etica aziendale. La risposta ha fatto calare un'ondata di sdegno internazionale sulla Exxon, anche se a credere che fossero all'oscuro di tutto, innocenti fanciulli che giocavano col petrolio, non potevano che essere degli ingenui sprovveduti con la testa ficcata dentro la sabbia. Chi scrive questa mail è Lenny Bernstein, oggi passato a difendere il clima. Ha raccolto i dati, le storie, comprese questa mail, in un dossier di più di 330 pagine della Union of Concerned Scientists, che potremmo tradurre un po' liberamente come Unione degli Scienziati Preoccupati. La mail dunque fornisce la prova che la compagnia, la Exxon, era a conoscenza del legame tra combustibili fossili e cambiamenti climatici, così come sapeva che regolamenti restrittivi sulle emissioni di carbonio avrebbero potuto danneggiare il proprio business e dunque i propri profitti. L'interesse di Exxon per il legame fossili-clima del 1981 deriva dal fatto che in quel periodo una discreta parte del gas arriva da un enorme giacimento al largo delle coste indonesiane. Il giacimento ha un nome, si chiama East Natuna, era stato scoperto nel 70, anche se, come vedremo, la produzione comincerà solo nel 96. Cosa c'è che non va in questo giacimento? Ecco, lo scrive appunto Lenny Bernstein, virgolette. Exxon si è interessata al cambiamento climatico nel 1981, perché stava cercando di sviluppare il giacimento di gas Natuna al largo dell'Indonesia. Si tratta di un'immensa riserva di gas naturale che però contiene CO2 per il 70%, chiuse le virgolette. Quella CO2, per le norme internazionali, va separata dal metano, raccolta e smaltita secondo le regole, ma in quel periodo non si andava troppo per il sottile su questo tema, che veniva considerato solo una seccatura, ma soprattutto un costo aggiuntivo. Bernstein non è uno qualsiasi, è un ingegnere chimico esperto di clima, autore principale di due relazioni scientifiche dell'IPCC. Era chiaro che, se sviluppato, il bacino Natuna sarebbe diventato una bomba di carbonio, ha detto l'ingegnere. Nonostante questo, la produzione è cominciata nel 1996 e la CO2 che è stata bruciata e diffusa in atmosfera ha reso il sito la più grande fonte globale di emissioni. Spiace che di queste cose si discuta solo in ambienti ristretti e la gente non sappia mai con chi ha a che fare. Meno male che c'è Radio Cooperativa.
piacerebbe affidarmi alla religione, ad un partito, ad un capo, a una professione, come la maggioranza delle persone, perché ho passato da un pezzo l'età della ribellione. Mi piacerebbe che il male avesse confini precisi, come pensano i politici, gli snob e i cretini, la lavagna coi buoni e i cattivi, e che sia il mio rap and roll che corrompe i ragazzini, e non pensare a come stanno veramente le cose. Il nuovo ordine mondiale dentro me è confusione, il popolo impaurito diventa conservatore, prende il mostro e gli dà un colore, piuttosto che accettare che chiunque è un potenziale Hitler, che 9 su 10 un parente è sempre il killer. La bestia si nasconde dentro me, dentro tutti, le uniche certezze sono i dubbi.
Fa male cercare di scappare in questo tempo.
Solo le barzellette, gossip e gazzette. Mi piacerebbe avere certezze di democrazia, lavoro, di giustizia e di legge. Non pensare invece a una specie di prigione. Dovunque vai la gente vuole un mondo migliore. La pace e l'amore, sì, ma solo a parole, solo in una canzone. Poi è la legge del taglione, è una gabbia mentale. L'anima rimane incatenata al corpo, il corpo al desiderio carnale. Alla rabbia, alla fame, finisci col misurare quanto tu stai bene in base a chi sta più male. Una cella più grande può bastare, lavorare, mangiare, scopare, un nemico da odiare, vicino da spiare, un altro a cui sparare, peccati da espiare prima di ispirare.
Fa male cercare di scappare in questo tempo.
Sentirsi contro e comportarsi uguale, sentirsi cristiani e poi giudicare, ed è più facile restare nel branco con l'alibi di eseguire ordini dall'alto. Per questo brucio il mio colore, la mia lingua e il mio vestito, se non fosse per questo rumore non sarei esistito, se non fosse per l'assurdo credo di essere diverso, ma connesso al resto terra di universo, dentro me è paradiso e inferno, fottuta lotta di classe nel mio cervello, dentro di me è la forza della rabbia che non cede, la miglior cura per i postumi è continuare a bere.
Questo era J-Ax con Dentro me. I mesi estivi sono di solito quelli in cui escono dossier importanti da parte delle associazioni ambientaliste. Legambiente ha pubblicato la classifica dei comuni ricicloni, di cui però parleremo a settembre, e poi quello intitolato Ecomafie 2015. L'edizione di quest'anno si può considerare speciale dal momento che finalmente una legge che punisce gli ecoreati ce l'abbiamo anche noi in Italia. Il dossier è a pagamento e costa 18 euro e questo rappresenta decisamente un limite alla divulgazione di informazioni così importanti, ma tant'è. Il primo dato è già imbarazzante. Nel nostro paese sono stati registrati quasi 30.000 ecoreati con un giro d'affari di 22 miliardi di euro. Aumentano decisamente le infrazioni nel settore dei rifiuti, più 26%, e del cemento, alimentate dal cancro della corruzione, come molte cronache di questi ultimi mesi hanno abbondantemente certificato. Anche l'agroalimentare ha un suo picco, sfiorando gli 8.000 ecoreati, tanti quanto quelli nel racket degli animali. Se passiamo alle regioni, in testa c'è la Puglia, che vince questa triste classifica con grande distacco, avendo il doppio dei reati della Campania e 8 volte più del Veneto. Se si sommano insieme gli ecoreati di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, si ottiene più della metà del totale e, come si può notare, sono le regioni in cui imperano le varie mafie. Va da sé che questi sono i reati di cui siamo venuti a conoscenza e quindi sono ben lontani dall'essere il totale vero della drammatica situazione del nostro paese. Voglio leggere una parte dell'articolo pubblicato sul sito di Legambiente in presentazione del dossier. Al di là delle dichiarazioni del tutto inutili dei politici e del Presidente della Repubblica, che non sanno far altro che dire cose più che ovvie, al di là anche dei rappresentanti delle grandi associazioni ambientaliste, che sappiamo benissimo cosa possono aver detto, e cioè cose non molto diverse da quelle che ascoltate da questa radio, credo sia molto interessante raccogliere l'analisi di Raffaele Cantone, che è il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché, come dicevo prima, gli ecoreati e la corruzione sono due parti inseparabili della stessa malattia. L'intervista di Tony Mira, caporedattore di Avvenire, è contenuta nel rapporto di Legambiente. Il suo senso è quello che segue. Gli appalti pubblici nel settore dell'ambiente sono tra quelli più esposti alla corruzione e alla criminalità organizzata. I dati in questo senso parlano da soli. Sono ben 233 le inchieste ecocriminali in cui la corruzione ha svolto un ruolo cruciale, concluse con l'arresto di 2.529 persone e la denuncia di più di 2.000 grazie al contributo di 64 procure di 18 regioni diverse. La Lombardia è la prima regione dove il fenomeno corruttivo si è maggiormente diffuso, con 31 indagini, seguita subito dopo dalla Sicilia con 28, la Campania con 27, il Lazio con 26 e la Calabria con 22. Dal Mose di Venezia ad alcuni cantieri dell'alta velocità, dai grandi eventi alle ricostruzioni post-terremoto, dalla gestione dei rifiuti all'enogastronomia e alle rinnovabili, il fenomeno purtroppo è nazionale. Il 2014 è stato un anno, è ovvio che i dati del 2015 si riferiscono al 2014. Il 2014 è stato un anno di lavoro intenso per le forze dell'ordine, che hanno raggiunto risultati sorprendenti nella lotta all'ecomafia. Il Corpo Forestale dello Stato, insieme ai corpi regionali, come gli scorsi anni, ha portato alla luce il numero più alto di infrazioni, più di 14.000, più del 48% del totale. Risultati che fanno apparire ancora più incomprensibile la decisione del governo di smembrare questo corpo per inglobarlo in un'altra forza di polizia. Spicca anche il lavoro svolto dai vari nuclei della Guardia di Finanza che, seguendo l'odore dei soldi sporchi, è sempre più spesso sulla scia degli ecocriminali, con oltre 3.000 reati accertati, ha messo a segno più del 10% del totale nazionale, raggiungendo numeri alti anche per l'alto numero di denunce, più di 6.000, di sequestri, più di 3.000 e di arresti, 31. L'ecomafia cresce, sono 324 i clan monitorati ad oggi, oltrepassa i confini nazionali, vede i suoi interessi economici aumentare ed assumere sempre più la forma di una vera e propria impresa al cui interno operano figure professionali precise e definite. C'è il trafficante dei rifiuti che ha reso questa attività illegale un affare dove a guadagnarci sono tutti gli anelli della catena, dai trasportatori agli industriali, dai tecnici agli intermediari con le istituzioni e agli utilizzatori finali che sotterrano i rifiuti nelle cave dismesse o nei terreni agricoli. C'è l'imprenditore edile che favorisce il controllo diretto delle famiglie mafiose sugli appalti più succulenti, contribuendo alla devastazione dei luoghi più belli dell'Italia. L'uomo del supermarket o cassiere del boss è colui che, attraverso le casse dei supermercati, ricicla ingenti quantità di denaro per conto della mafia. Da semplici prestanome a veri e propri tesorieri, questi imprenditori della grande distribuzione negli ultimi 20 anni hanno fondato imperi economici in Sicilia, in Calabria e in Campania all'ombra dei clan. Tra le figure chiave troviamo il politico locale, eletto grazie ai voti o al sostegno economico delle famiglie mafiose, che una volta in carica si deve sdebitare prendendosi cura dei loro interessi. Spesso si tratta addirittura di politici regolarmente, è clamoroso questo dire regolarmente, affiliati a un clan. Ma c'è anche il funzionario pubblico, meglio noto come Colletto Bianco, figura che svolge un ruolo fondamentale negli uffici delle pubbliche amministrazioni e degli enti quando si tratta di rilasciare un permesso a costruire, un'autorizzazione, una licenza. Poi ci sono il tecnico, l'esperto e il consulente, figure coltivate in passato all'interno della famiglia mafiosa, oggi facilmente reclutabili sul mercato. Spesso sono super professionisti utili per estendere il raggio del proprio business. Una novità assoluta è rappresentata dallo sviluppatore, professionista legato agli affari illeciti della green economy, esperto conoscitore dei meccanismi di sviluppo delle rinnovabili. In ultimo, ma non meno importanti, compaiono il truffatore agroalimentare che, ai danni della salute dei consumatori, etichetta e vende prodotti di scarsissima qualità, scaduti o addirittura nocivi, sotto false diciture. E poi il contrabbandiere di cuccioli che si macchia dei reati di compravendita illegale, occupazione di suolo pubblico, accattonaggio, truffa, maltrattamento di animali. Il mercante di archeomafia che, avvalendosi di squadre di cercatori, saccheggia i siti archeologici per rivendere anfore, statuette sul mercato nero degli appassionati del genere. Una visione oltremodo preoccupante, quella che è appena stata descritta, che il presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, cerca di addolcire dicendo: finalmente i reati ambientali saranno adeguatamente puniti. L'approvazione del disegno di legge dopo 21 anni di attesa rappresenta sicuramente un salto di civiltà ed una vittoria che avremmo voluto condividere con le tante realtà che fino ad oggi hanno dovuto fare i conti anche con la concorrenza sleale dell'imprenditoria criminale. Ora, queste sono tutte belle parole, consentitemelo, che potranno anche far piacere. Purtroppo i numeri che abbiamo, quelli del 2013, ci lasciano un po' di tristezza. Leggiamo, non per questioni di campanile, ma perché riguardano la realtà in cui viviamo, quelli del Veneto. E siccome i dati dal 2013 al 2014 sono peggiorati, possiamo prenderli per buoni, se non altro come indicazione generale. Le notizie più clamorose riguardano le indagini su un presunto traffico di rifiuti tossici scoperti a Piove di Sacco, ma soprattutto la scoperta che i cantieri della terza corsia dell'autostrada Valdastico nascondevano scorie e rifiuti, tra cui il famigerato cromo esavalente, al quale abbiamo dedicato una puntata qui a Non ci credo. Nonostante l'episodio risalga al 2013, è stato nel febbraio di quest'anno che i nodi sono venuti al pettine. Ecco la breve cronaca come riportata nel sito neoecomafie.it. La vicenda risale al 2013, anno in cui, in seguito a diverse segnalazioni da parte di gruppi di cittadini e alla morte sospetta di un cane, si era andata sempre più diffondendo negli inquirenti la convinzione che nei cantieri dell'autostrada erano state versate enormi quantità di rifiuti industriali prive di qualunque trattamento. Purtroppo i risultati dell'incidente probatorio da pochi giorni resi pubblici hanno permesso di accertare che non si trattava soltanto di un'ipotesi investigativa. I periti, nominati dal giudice veneziano Andrea Gomez, hanno infatti confermato che dal 2009, sotto il fondo stradale dell'autostrada A31 La Valdastico Sud, sono stati versati circa 155.000 metri cubi di scorie e di rifiuti non bonificati e potenzialmente nocivi per la salute. Per questa indagine la Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati 27 persone. Se poi passiamo ad esaminare i numeri della nostra regione, vediamo che ci sono state 234 infrazioni accertate, 324 denunce, 105 sequestri, ma soltanto 2 arresti. La maggior parte di questi derivano dal Corpo Forestale dello Stato. Nella classifica per province è molto largamente in testa Venezia, seguita a debita distanza da Treviso, Vicenza e Verona. Ora aspettiamo i dati dell'anno seguente per vedere se per caso è cambiato qualcosa.
soubessi antes.
Ah, se eu soubesse.
Ah, se eu soubesse antes.
Que você era assim tão ruim, tão sagaz. Teu veneno é cruel, és uma cobra, és fatal. Quem te toca sempre quer, tá querendo sempre mais. E não se importa com o que aconteça, és uma cobra, és a serpente própria.
A serpente gerou o mal,
oh,
és a serpente própria. A serpente gerou o mal, és a serpente própria. A serpente gerou o mal, és a serpente própria.
É cruel, és uma cobra, és fatal. Quem te toca sempre quer, tá querendo sempre mais. E não se importa com o que aconteça, és uma cobra, és a serpente própria.
A serpente gerou o mal,
venenosa tu és.
És a serpente própria,
jararaca.
A serpente gerou o mal,
venenosa tu és.
És a serpente própria,
cascavel.
A serpente gerou o mal,
venenosa tu és.
És a serpente própria.
Questo è Edson Gomes che canta Serpenti. Lui proviene da Bahia, come moltissimi cantanti brasiliani, mescola samba e reggae, che è uno dei generi più ascoltati nel nord-est del Brasile. È un autore molto impegnato perché scrive testi che parlano di disuguaglianza sociale, violenza, povertà, corruzione a proposito e ogni altro guaio del quotidiano brasiliano. Finiamo di ascoltarlo.
Sonarano che nao. Sonarano please, sonarano please, sonarano please, no please, no che nao. Sonarano please, sonarano please, sonarano please, sonarano che nao.
Serpenci. Dunque, come voi sapete, in queste settimane si è animato il dibattito attorno all'approvazione da parte europea del trattato tra gli Stati Uniti e appunto l'Unione Europea sulle partnership commerciali. Io non voglio intervenire sull'argomento perché credo dovremmo farlo alla ripresa delle trasmissioni in settembre, alla luce anche delle eventuali decisioni che venissero prese. Intanto però, 10 giorni fa, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione Lange che mette nero su bianco le raccomandazioni degli eurodeputati per i negoziatori della Commissione su questo partenariato transatlantico tra appunto Unione Europea e Stati Uniti, che come tutti sapete si chiama TTIP. Ma che cosa prevede questo testo? Sono stati messi alcuni paletti che riguardano tutte quelle materie in cui le normative europee si discostano nettamente da quelle assai più liberali degli Stati Uniti. I punti sono parecchi, ma uno di essi attira subito l'attenzione e non è certo un caso che sia messo al primo posto. I deputati europei chiedono esplicitamente di sostituire il sistema ISDS con un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e stati, che sia soggetto ai principi e al controllo democratico, nell'ambito del quale i possibili casi siano trattati in modo trasparente da giudici togati, nominati pubblicamente e indipendenti durante udienze pubbliche e che preveda un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze e il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell'Unione e degli Stati membri, e nell'ambito del quale gli interessi privati non possano compromettere gli obiettivi di interesse pubblico. Non c'è un punto in tutta questa frase. Non avete capito niente? Non preoccupatevi. Ne non ho capito neanch'io, perché il gergo è quello del politichese, è criptato e servirebbe decisamente un decoder per decifrarlo. Allora che cosa vi propongo di fare? Di riascoltare assieme un pezzetto della trasmissione Non ci credo del 31 gennaio scorso e vediamo se riusciamo a chiarire almeno questo aspetto. Eccola che arriva. Abbiamo visto qualche guaio del TTIP, ma questo non è ancora niente. Seguitemi e ne vedremo delle belle, si fa ovviamente per dire. Quando ho presentato il TTIP in questa trasmissione, avevo sottolineato uno dei suoi aspetti peggiori, e cioè che nell'accordo è previsto che gli stati non possano imporre delle barriere, tra virgolette, al libero mercato, di cui il TTIP è il grande manifesto di questo secolo. Uno dice, beh, che problemi ci sono? Perché mai gli stati dovrebbero chiudere le frontiere? Ecco, il fatto è che quel termine barriere non è niente di fisicamente palpabile. Si tratta di normative e di leggi, vale a dire che gli stati non possono emanare leggi contrarie agli interessi del libero mercato. Mi sembra molto semplice capire cosa significa. La cosa peggiore però è che non si tratta di fantascienza o di fantapolitica o di uno scenario ipotetico futuro che potrebbe anche non realizzarsi mai. Già, perché di questi trattati ne esistono e sono attivi. Ricordavo nella puntata sul TTIP di settembre che uno dei tanti esempi è quello accaduto tra Areva, la ditta statale francese che si occupa di energie e di fonti fossili, compreso l'uranio, e il governo egiziano. Quando quest'ultimo ha voluto aumentare i salari per via del costo della vita cresciuto, Areva ha intentato causa al governo, perché in quel modo poneva delle barriere, sempre tra virgolette, ai propri profitti. Un caso isolato? Non direi proprio. Ascoltate che cosa è successo in Europa. Friends of Earth è una rete di 70 associazioni ambientalistiche che opera nel nostro continente. Il 4 dicembre scorso usciva un suo rapporto intitolato «I costi nascosti dell'Unione Europea per affari commerciali». In sintesi, i governi europei sono stati costretti a pagare più di 3 miliardi e mezzo di euro per risarcire imprese private perché condannati da arbitrati internazionali. E qui c'è il primo punto. Già, perché in vicende come quella che ho ricordato di Areva in Egitto, non è che ci si rivolga ad un tribunale normale con giudici normali. Ma di questo parleremo tra poco. Dal 1994 ad oggi i processi subiti dagli stati sono stati 127, ma i dati dell'associazione si riferiscono soltanto a 14 di questi, quelli che l'organizzazione non governativa ha potuto controllare. Ed è piuttosto curioso il fatto che quelle multe sono pagate ovviamente dai contribuenti e pertanto il tutto dovrebbe essere reso noto a gran voce. Invece la maggior parte dei dati relativi a queste cause non è pubblica. Voi non sospettereste che proprio per questo siano molte di più? E allora dobbiamo accontentarci di questo misero 11% delle 127 azioni penali intentate. Qualche altra ricerca arriva a mapparne quasi la metà, cioè 62, in cui le aziende rivendicano dal pubblico crediti per 30 miliardi di euro. Ora fate presto a fare i conti, anche se i dati non li abbiamo. Qui si parla di un centinaio e più di miliardi di euro che escono dalle tasche dei cittadini europei. Purtroppo le sentenze non si limitano a chiedere denaro. Spesso gli stati sono costretti a fare marcia indietro su provvedimenti di tutela dell'ambiente o a normative sociali perché in contrasto con le aspettative di profitto delle imprese. E noi ce ne stiamo buoni e zitti perché quasi mai riusciamo ad arrivare a queste notizie. Secondo il documento di Friends of the Earth, il 60% delle cause riguarda questioni ambientali. I paesi più bersagliati sono quelli entrati da poco nell'Unione, quelli dell'Europa centrale e orientale. Sono sicuro che molti di voi si chiederanno come diavolo sia possibile un simile obbrobrio giuridico. Come è possibile che un'azienda si possa rivalere se opera al di fuori delle leggi dello Stato e dell'Unione Europea? Sembra addirittura un paradosso, ma nella nostra società basata sul diritto dei potenti a scapito degli altri, questa è solo la normalità. La bestia incriminata si chiama ISDS, Investor to State Dispute Settlement, una vera e propria opera demoniaca di ingegneria giuridica. L'ISDS ripiana le controversie tra Stato e investitore privato e permette alle aziende di adottare misure legali contro il potere pubblico se ritengono di aver ricevuto un trattamento ingiusto, se pensano di essere state discriminate a favore di imprese nazionali, oppure se considerano una nuova legislazione discriminatoria e di inciampo per il loro business. Purtroppo questo strumento è inserito in tutti i trattati bilaterali, che si chiamano BITS, firmati dai governi dell'Unione tra di loro e anche con altre nazioni. Come detto, questi ricorsi non finiscono nelle aule del sistema giudiziario nazionale e neanche sovranazionale, non so, per esempio alla Corte di Giustizia Europea, ma chiamano in causa tribunali terzi il cui giudizio è insindacabile, le udienze non sono pubbliche e non esiste alcuna possibilità di un ulteriore grado di giudizio. Ogni parte nomina il suo difensore, la cui tariffa base è di $700 l'ora, e poi ci si accorda per il giudice. Ora, non ci sono molti di questi personaggi sparsi per il mondo, per cui alla fine sono sempre gli stessi che girano, e quello che oggi difende l'azienda, domani potrà essere giudice in un altro processo. Ora, lo so che sembra un telefilm, ma il conflitto di interesse di questa prassi non è nascosto per niente. Va poi considerato dove i processi si tengono fisicamente, voglio dire. La maggior parte presso l'ICISID, cioè il Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli Investimenti. E questo, se non un'istituzione della Banca Mondiale, non è nient'altro che un'istituzione della Banca Mondiale. Un numero inferiore di processi si tengono davanti all'UNCTAD, cioè la Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale, che coopera con la WTO, la World Trade Organization. Ora, pensare a qualche cosa di trasparente e imparziale riesce francamente piuttosto complicato. L'altra domanda che viene da farsi è: chi mai è stato tanto idiota da inventarsi una colpa simile? La colpa è della Germania, che nel 1950 firma con il Pakistan un trattato bilaterale contenente proprio questa clausola ISDS. Come spesso capita, le intenzioni erano buone o quantomeno comprensibili. Si voleva infatti tutelare le aziende tedesche che avrebbero investito in Pakistan contro il pericolo di nazionalizzazione, che avrebbe significato perdere tutto. E in quel periodo, quella della nazionalizzazione nel terzo mondo non era una possibilità tanto assurda e lontana. Poi, come i falchi, sono arrivati gli avvocati delle multinazionali e si sono infilati in questo pasticcio giuridico che gli esperti dicono essere pieni di vuoti e con definizioni dei termini commerciali troppo vaghe. L'ISDS è diventato dunque un'arma nelle mani delle multinazionali contro la sovranità dello Stato, un modo per spillare quattrini ai cittadini, facendolo in modo del tutto legale e per di più usufruendo di normative scelte dagli stessi stati. C'è solo da aggiungere che di solito nelle contese gli stati hanno quasi sempre la peggio. Finora abbiamo visto la parte, per così dire, generale e teorica. Ecco un esempio molto recente. Dopo i fatti di Fukushima, quelli della fusione del nocciolo nella centrale nucleare giapponese, la Germania ha deciso di rinunciare al nucleare. Lo farà progressivamente, ma alcune centrali sono già state chiuse e sono in attesa di essere dismesse. L'azienda svedese Vattenfall possiede due centrali nel nord della Germania. Non appena il Parlamento tedesco ha deciso l'abbandono di questo tipo di produzione energetica per il 2022, è partita la denuncia chiedendo indennizzi per quasi 5 miliardi di euro. Ora, perché può farlo? Perché la Svezia ha firmato un trattato bilaterale sul commercio e gli investimenti con i tedeschi e può dunque usufruire dell'ISDS. Lo stesso è avvenuto con l'azienda statunitense Lone Pine Research, che ha citato il Canada perché lo Stato del Quebec ha imposto una moratoria sul fracking, che in quel paese viene usato soprattutto per estrarre petrolio. La Commissione europea lo scorso anno aveva proposto di inserire l'ISDS nel negoziato sul TTIP. Ci sono state forti proteste e il negoziato per fortuna è stato interrotto. Si è passati a consultazioni pubbliche per 6 mesi, Ora il nuovo commissario al commercio, Cecilia Malmström, ha promesso di presentare una relazione conclusiva, ma che non verrà presa nessuna decisione prima della primavera del 2015. Cecilia è svedese. Speriamo che la vicenda della Vattenfall le abbia insegnato almeno qualcosa.
Por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta aos olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar. E que me faz mendiga, me faz suplicar. O que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente.
Questa è la voce di Nara León, un personaggio chiave per la nascita della bossa nova. È chiamata la musa della bossa nova non a caso. È infatti nella sua casa che negli anni 50 si incontrano i vari Jobim, Moraes, Mendonça, João Gilberto e la moglie Astrud e tutti gli altri che stanno per cambiare la musica brasiliana. La canzone che stiamo ascoltando è O Che Será ed è di Chico Buarque de Holanda ed è conosciuta in Italia per la versione di Ivano Fossati e Fiorella Mannoia.
O che non tem limite.
Del TTIP si cominciano ad avere analisi da più parti, insomma le considerazioni in merito non arrivano più solo dai politici, per esempio dai nostri ministri e sottosegretari, tutti propensi ad aprire le porte, e non solo quelle, all'invasione delle multinazionali. Per loro è una specie di manna e il trattato rappresenta una cosa molto buona per tutti. Io non so cosa loro intendano con il termine tutti, ma c'è chi non è affatto d'accordo e mette in guardia dai pericoli che si nascondono dietro il TTIP. Qualcosa ho già detto sulla questione del fracking. Tra le altre cose, uno dei punti chiave dell'intera vicenda si gioca proprio sulle questioni energetiche. Io adesso non voglio prendere in esame le parole di quei fanatici ambientalisti che fanno trasmissioni come Non ci credo. Sarebbe troppo facile. Voglio invece rifarmi alle considerazioni contenute in un documento che l'Unione Europea ha chiesto all'ITRE, che poi sarebbe la Commissione Industria del Parlamento Europeo. La domanda che veniva posta ai ricercatori investiti della questione era: che tipo di impatto potesse avere il TTIP sugli scenari futuri dei mercati europei dell'energia, sulla competitività delle aziende del vecchio continente e soprattutto sul settore delle energie rinnovabili, alle quali l'Unione Europea dedica tanta parte del proprio sostegno. Purtroppo è un lavoro molto complicato dal momento che non c'è nessun accordo o ipotesi di accordo sottoscritto. Ecco perché il documento presenta semplicemente degli scenari, ma non è in grado di fornire dei dati. Io credo però che sia ugualmente interessante cercare di scoprire come i tecnici europei immaginano il futuro se il TTIP venisse approvato così com'è oggi. Le conclusioni, tuttavia, sono così pesantemente tristi e funeste che i ricercatori dovrebbero decisamente cambiare mestiere se non ne avessero azzeccata neanche una. La considerazione più scioccante per i promotori e i seguaci del trattato è che sono proprio i presupposti su cui si fonda tutto il disegno ad essere falsi e fuorvianti. In effetti, la speranza europea nell'accettare questo trattato è quello di ottenere in cambio sicurezza energetica, di modo da non dipendere più dalle bizze di Putin o di chi per lui, o da qualche guerra nel Nord Africa. Secondo i redattori del documento europeo, si tratta di frottole. Intanto perché negli Stati Uniti vige un bando alle esportazioni di petrolio dagli anni 70 e non c'è nessuna avvisaglia che questo divieto venga tolto a breve o medio termine. Del resto provate a pensare cosa accadrebbe se gli Stati Uniti cominciassero ad esportare petrolio invece di usarlo per i propri scopi. Anche loro sono alle prese con esigenze forti di sicurezza di rifornimento energetico, con alcuni giacimenti che danno sempre meno e con la quasi totalità delle centrali nucleari in fase di dismissione, diciamo così, per anzianità di servizio. Provate a pensare di essere un cittadino americano abituato a consumi largamente superiori, perfino ai nostri, più o meno il doppio, al quale viene detto: guarda, che da domani venderemo un po' di petrolio all'estero, tu dovrai fare a meno del ghiaccio due volte la settimana, oppure dovrai pagare l'energia un po' di più. Di sicuro aumenteremo il prezzo della benzina. Sareste contenti? Resta tuttavia il gas naturale, in particolare quello di scisto, che viene pubblicizzato in maniera assurda da ogni parte, come ho già detto prima. Ma anche in questo caso i tecnici europei smontano il teorema e sostengono che si passerebbe da una fornitura di gas di 1 miliardo di metri cubi al giorno a 1,1 miliardi, con un incremento definito dallo stesso documento ridicolo. Le imprese statunitensi hanno sicuramente più convenienza a rivolgersi ai mercati orientali, dove la merce ha prezzi maggiori di quelli europei. Dunque, per i combustibili fossili, lo scenario è desolante e l'applicazione del TTIP non produrrebbe nessun vantaggio economico. In compenso, si porterebbe dietro tutti i danni ambientali e sociali di cui ho abbondantemente parlato. E per le energie rinnovabili? Il fatto è che il commercio delle tecnologie legate alle cosiddette energie pulite aumenterebbe sensibilmente se il mercato si rivolgesse all'acquisto o all'utilizzo in loco dei beni prodotti in una determinata area geografica, in maniera tale, insomma, da favorire le imprese del posto. Con la firma di un trattato come il TTIP, che esalterebbe il libero scambio, tutte queste attenzioni per l'economia locale andrebbero in fumo, facilitando le multinazionali che possono produrre con standard più bassi a cui sono sottoposti i lavoratori. E così anche l'industria delle rinnovabili sarebbe esposta a gravi rischi. La preoccupazione dei tecnici, quelli europei, riguarda i requisiti vigenti negli Stati Uniti che potrebbero potenzialmente minare il processo di normalizzazione europeo. Insomma, dicono questi tecnici, guardate che non si va lontano con questo TTIP e di sicuro l'Europa non ne guadagnerà più di tanto. Un altro settore che verrà pesantemente investito da un eventuale accordo Europa-USA sul TTIP è quello agricolo. Questa volta a raccontarci i fatti è il CIEL, il Centro per il Diritto Internazionale e Ambientale. Trovate il documento in inglese sul loro sito ciel.org. Quello che sostengono è che l'approvazione del trattato sgretolerebbe ogni barriera contro i pesticidi nocivi, barriere in vigore negli Stati europei. L'obiettivo dei grandi gruppi commerciali del settore appaiono piuttosto chiari, e cioè di arrivare a quello che viene chiamata, tra virgolette, l'adozione del minimo comune denominatore, che tradotto in un italiano semplice significa far valere per tutti le norme più blande, meno severe, in materia di anticritogamici e di pesticidi. Erika Smith è una delle principali autrici del rapporto del CIEL e dice: se adottate, queste raccomandazioni contrasteranno la regolamentazione dei pesticidi, che è essenziale per la tutela dei lavoratori, dei consumatori e delle comunità. Ora, chi sta dietro a tutto questo? Ci stanno la CropLife America e la ACPA, associazione europea che conta tra i suoi membri noti ambientalisti come le aziende chimiche Syngenta, DuPont, Bayer, BASF, la Monsanto, che è tutto dietro. La richiesta fatta a voce molto alta è che la politica elimini o quantomeno riduca gli ostacoli al commercio e che venga adottato il sistema statunitense di valutazione del rischio chimico. Uno dice: che male c'è? Si tratta comunque di normative da applicare. Il fatto è che sono proprio le normative che fanno la differenza tra il vecchio e il nuovo continente. Se quanto auspicato dalle aziende e dalle associazioni citate si realizzasse, si permetterebbe, secondo l'analisi del CIEL, l'utilizzo di ben 82 pesticidi attualmente vietati nell'Unione Europea. Tra questi ce ne sono alcuni riconosciuti come cancerogeni e interferenti endocrini. Non sapendone nulla di medicina, leggo in rete gli effetti di questi interferenti, che sarebbero tumori, difetti alla nascita e altri disturbi nello sviluppo. In particolare sono noti per causare difficoltà di apprendimento, grave disturbo da deficit di attenzione, problemi cognitivi e di sviluppo del cervello, deformazioni del corpo, problemi di sviluppo sessuale, femminilizzanti di maschi o effetti maschili sulle femmine. Ora, se anche una minima parte di questi effetti fosse vera, ci sarebbe da inorridire nel pensare di portarsi a tavola prodotti alimentari conditi dalle cause che li provocano. Ma c'è anche un altro aspetto delle proposte contenute nel TTIP. Si vorrebbe che i livelli degli antiparassitari consentiti sui prodotti alimentari siano quelli ammessi negli Stati Uniti. In alcuni casi questi sono centinaia di volte superiori a quelli attualmente vigenti in Europa. La stessa ricerca del CIEL mette in guardia l'Europa e gli Stati membri dell'Unione che l'uso di pesticidi neonicotinoidi è una delle cause del crollo della popolazione delle api in tutto il mondo. Questo è il quadro nel quale si svolgono i negoziati del TTIP tra Europa e Stati Uniti, o se preferite, tra Europa e le multinazionali. E si chiude qui, con questo revival del gennaio di quest'anno, questa puntata di Non ci credo. E con lei si chiude anche la stagione. Riprenderemo, come detto, in settembre, ma durante il mese di agosto potrete ascoltare alcune delle puntate già andate in onda in questi primi 7 mesi del 2015. Vorrei ricordare che lunedì prossimo, con Silvia Adriano, chiudiamo anche la stagione di Infinitamente Blues con una puntata leggera e divertente dedicata alla musica brasiliana. Vi aspetto alle 22:30 per fare un carico di musica e di allegria. In questo caldissimo sabato d'estate, la programmazione di Radio Cooperativa prosegue con una replica delle spiegazioni di Irene Barrichello sulla Divina Commedia, seguita da Livingstone e da una vecchia puntata di Celentaneide, resa sempre attuale e frizzante dal bravo Alberto. Stasera io ci sono e tu, con musica, chiacchiere e qualche risata. Domani invece, ve lo ricordo, ci troviamo a Musano per il pranzo. E mi pare così di aver detto tutto. Ah, sì. Chiudo con un brano di Stan Getz e Charlie Bird. È Luxo So. Da Mario, un abbraccio, una buona estate e il solito affettuoso saluto.